vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguendo con i nostri programmi, ora va in onda Solo cose belle, rubrica a cura del dottor Giorgio Gibertini, direttore del Centuplo. Il tema di questa puntata: da sogno a realtà, solo sport bello. Ecco l'esperienza del Vis Aurelia, ospite Alessandro Pitari. Vi auguriamo, carissimi ascoltatrici e ascoltatori, un buon ascolto e do subito la parola a Giorgio.
Ascoltatori di Radio Mater, benvenuti a questo programma Solo cose belle, come ci ha introdotto la nostra sigla di Modugno, questa bellissimo, meraviglioso. Lo sapete che il nostro programma è nato per raccontare prevalentemente solo cose belle. E questa sera parliamo di sport bello. Eh sì, siamo andati a scovare, e io l'ho fatto con piacere anche perché mi riguarda personalmente. Poi durante la nostra trasmissione conoscerete bene il perché, non vi voglio svelare tutto perché ne sono personalmente e particolarmente affezionato a questa trasmissione. Sono andato a scovare, vi dicevo, una realtà che ben conosco, quindi mi è stato tutto facile, che è del quartiere di Roma, di un nostro quartiere molto popoloso di Roma, di cui vi parleremo. E vi parleremo perché sono qui con Alessandro Pitari, direttore generale del Vis Aurelia. Alessandro, ciao, benvenuto a Radio Mater.
Grazie Giorgio per l'invito, grazie a Radio Mater che ci dà questo spazio per parlare della nostra società di calcio, e sono ben contento quindi di condividere con te l'esperienza di questo primo anno.
Bene, benvenuto, esatto, in diretta Radio Mater. Hai già dato qualche indicazione che approfondiremo, ecco, il primo anno e non solo, ma giusto per anche i nostri amici, Radio Mater è seguita da tutte le parti d'Italia, anche del mondo, ecco, giusto per far capire ai nostri amici, io ho parlato di quartiere di Roma, quando si parla di Roma è una città enorme, il nostro quartiere ha un bacino di utenza, se non sbaglio parliamo dai 100, dai 150 mila persone, quindi giusto per dare l'idea ai nostri ascoltatori di dove siamo, giusto, non sbaglio?
Qualcosina anche di più, siamo al quartiere Aurelio, sulla Pina Sacchetti, quindi la strada che collega Boccea con il Gemelli e con la galleria che poi prosegue sulla tangenziale, quindi è un quartiere molto importante anche di transito per lavoratori, lavoratrici tutti i giorni, però diciamo che il cuore di questa zona è la via Pine Sacchetti, ma poi ci allarghiamo fino al quartiere Prima Valle, arriviamo a lambire Monte Spaccato, arriviamo a lambire il Trionfale e la Balduina, per non parlare di Boccea e tutta la zona di Baldo e Ubaldi. Quindi il quartiere Aurelio è molto molto grande e molto popoloso. Noi non a caso ci chiamiamo Vis Aurelia, abbiamo una sede che è proprio nel cuore del parco regionale del Pineto, e siamo nuovi perché siamo qui da meno di un anno.
Ecco, sì, entriamo subito, però ecco, mi è piaciuta questa premessa perché molti amici, io stesso ancora, Alessandro, che sono milanese, come sai, vivo a Roma ormai da 23 anni, però è difficile far capire le dimensioni di Roma a chi non la vive, ecco, anche gli stessi milanesi, a cui voglio tanto bene ovviamente, però non capiscono che Roma è 8 volte la città di Milano, quindi questo è soltanto perché, poi ci torneremo su questo aspetto, siamo all'interno di una città, ecco, quartiere Aurelio, ma è come fosse una città di 200.000 abitanti.
Esattamente, stiamo parlando di una città sulle dimensioni più o meno di Udine, forse anche di Firenze.
Forse insomma, Firenze.
Una città nella città.
Una città nella città.
Che all'interno di questa città nella città ha un polmone verde importantissimo, che è il Parco del Pineto, che ha un'estensione infinita praticamente, perché è un parco regionale, credo il più grande d'Europa, d'Italia sicuramente come parco regionale, e un polmone verde all'interno del quale noi abbiamo i nostri campi di calcio, i nostri campi di paddle, quindi creiamo spazio per lo sport, diciamo, non limitato al calcio, ma essenzialmente calcio.
Sport e attività all'aperto. Allora, Alessandro, appunto dicevi, siamo qui da un anno, quindi spieghiamo bene ai nostri ascoltatori. Vis Aurelia è una società storica.
È una società che esiste dal 1970, quindi quest'anno la Vis Aurelia festeggia 55 anni di esistenza. È accaduto una cosa, una piccola disavventura, forse non troppo piccola. Nel dicembre 23 la società precedente, la gestione precedente è stata posta in liquidazione giudiziale, quindi c'è stato un curatore fallimentare, insomma, per farla breve, questa società è andata all'asta con un grande impegno della curatela, che ha permesso alla società, grazie a lui proprio, di rimanere in possesso di tutti i titoli sportivi. Non è stata quindi cancellata, ma c'è stata una continuità grazie a questa fase di curatela, che ha portato poi nel giugno del 24 ad un'asta pubblica. Un'asta pubblica a cui un gruppo di amici ha partecipato e poi ce la siamo acquisita, insomma. La cosa interessante è come nasce l'idea del gruppo di amici che poco fanno e poco c'entrano col calcio. È un gruppo di amici che, proprio per amore del quartiere, non poteva permettere che un polo così importante per la vita sociale del quartiere rischiasse di svanire. Allora ci siamo incontrati in un piccolo gruppo di persone che provengono da varie realtà, ma anche persone che hanno un'aderenza con la realtà sportiva importante. Tra i nostri soci ci sono proprietari di squadre di calcio, di pallavolo, di pallanuoto, quindi insomma gente che viene dal calcio e gente che non viene dal calcio. Io personalmente faccio il chirurgo, per cui il mio amore per questa società e per il calcio è perché ho un figlio che oggi ha 16 anni e 10 anni che gioca a pallone,
certo.
Giocava in questa società, e quindi perdere questa opportunità per lui e per tutti i suoi compagni e ragazzi del quartiere ci andava una follia. E quindi abbiamo puntato sul valore della realtà calcio, della realtà sport in questo quartiere, per permettere ai ragazzi di avere un punto di riferimento per praticare attività sportiva all'aperto e evitare, banalmente dico, perché poi si dice sempre, di stare in piazza o di giocare a PlayStation.
No, ma certo, scusa se mi interrompo un attimo Alessandro su questo punto, però è fondamentale, tanto gli amici ascoltatori di Radio Mater sono adulti, maturi, e sicuramente alcuni di loro hanno anche dei figli nell'età dei nostri figli. Ecco, tu hai parlato del tuo, io ho 3 figli che giocano a calcio in questa società, quindi cominciate a capire, vi sto cominciando a svelare, amici ascoltatori, il legame particolare che ho, e in quei periodi turbolenti veramente era una grande preoccupazione, cioè il valore educativo che hanno le società sportive. In quei mesi che è stata sospesa l'attività, veramente noi genitori, com'era la stessa tua preoccupazione per tuo figlio, per tutti noi?
Dove finiamo?
Dove finiamo, esatto, certo. Perché al di là della comodità di quartiere, ecco perché Alessandro ha spiegato bene dove ci troviamo, ma se uno deve portare i figli in un'altra società un po' più lontano, a Roma, alle 5 del pomeriggio, solo 10 chilometri, ci impiega 2 ore anche, volendo. Non è, questo per dire, non è che uno fa la scelta soltanto per la vicinanza, anche, è ovvio che è un dettaglio importantissimo, Ma tra noi, il passaparola tra noi genitori era proprio questo, guardate che è troppo ghiotta, tra virgolette, come società. Qualcuno di buono, qualcosa di buono verrà fuori, qualcuno la prenderà, facevamo circolare questa notizia perché era troppo importante.
È questo, Giorgio, siamo stati motivati anche da questo, dal fatto che c'era in tutte le famiglie, e noi siamo genitori, quindi abbiamo amici che sono altri genitori di questi ragazzi, si era un po' tutti spaesati, sì. Che fine faremo, dove andremo, allora chi ha cominciato a guardarsi intorno, chi ha fatto buon viso a cattivo gioco continuando le gare agonistiche che fortunatamente siamo riusciti a completare i campionati in corso senza l'interruzione molto lunga, siamo stati fermi praticamente 4-5 settimane, ma c'era Natale di mezzo, insomma, quindi la botta è arrivata, ma è stata assorbita bene, e però lo sgomento e lo spavento delle famiglie lo abbiamo percepito. Questo è stato il motivo per cui abbiamo detto, ma ragazzi, tra amici, come dicevo, ragazzi, facciamo qualcosa, proviamo a fare qualcosa. Qualcosa vuol dire entriamo in gioco e vediamo di rilevare noi questo punto di riferimento per il calcio dilettantistico romano, perché di Stavella lo conoscono tutti, ripeto, 55 anni che sta qua, tutta Roma la conosce, è una squadra che ha tanti titoli, ha vinto campionati, quindi perdere così sarebbe stato veramente uno scandalo e una perdita per il quartiere. Questo è stato quindi l'elemento che ci ha mosso, il primo elemento che ci
ha mosso. Elemento. No, già solo per questo meritava una trasmissione a solo cose belle, perché davvero uno pensa che si debbano fare chissà quali cose straordinarie, no. Ma anche è l'ordinario che diventa straordinario.
Esatto, questa è una procedura straordinaria, ma per tenere in piedi un ordinario, e cioè lo sport per tutti i ragazzi del quartiere, non solo, perché poi tra l'altro la società ha molto appeal. Quindi abbiamo ragazzi che vengono da lontano, che prendono la metropolitana, che escono da scuola alle 2 e vengono direttamente al campo per allenarsi, torneranno a casa alle 6, quindi studiano la sera, prima e dopo cena. Insomma, tanti ragazzi vengono da fuori proprio perché è in Vista Aurelia. E questo è stato, insomma, lo ripeto, il motivo per cui il rischio che non rimanesse tale ci hanno fatto mettere in gioco. Poi l'abbiamo presa molto in ritardo, perché chiaramente la società sportiva acquisita a metà di luglio è una società non zoppa, è zoppa e cieca, nel senso che non ha più tesserati, quindi abbiamo fatto luglio e agosto un grande lavoro di comunicazione a tutte le persone che conosciamo e che facevano parte del Vista Aurelia di dire, ragazzi, noi ci siamo, non è sparito niente, siamo qui, venite a giocare, e sono venuti, e oggi siamo un bel numero, poi ne parleremo. Allora, insomma, questo è stato il percorso che abbiamo fatto dal dicembre 23 al giugno 24.
Sì, sì, esatto. Ecco, ma diamoli un po' di numeri allora, Alessandro, per capire, oltre a quello che abbiamo detto del quartiere al quale ci rivolgiamo, ecco, come Vista Aurelia, anche se hai giustamente specificato tu, io ho dato una notizia anche personale, io vengo da qua vicino, i miei figli vengono a piedi, 8 minuti a piedi, quindi siamo anche comodi, ma c'è anche chi viene da fuori, anche certo. Da chi viene da fuori Roma, lo stesso mio figlio Matteo ha in squadra con lui amici che vengono da Campagnano Romano, quindi si fanno veramente chilometri pur di stare
con Vista Aurelia. È così.
Quanti siamo in questa famiglia del Vista Aurelia?
Allora, siamo parecchi, considerando quello che dicevo, che siamo partiti quando le altre società sportive già hanno fatto, tra virgolette, la campagna acquisti, la scelta dei mister, il programma dell'anno, noi ci siamo trovati senza nulla al 9 di luglio. 9 di luglio velocemente ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo coinvolto uno staff di allenatori, di dirigenti per darci una mano e per partire. I ragazzi hanno visto in questa grande energia iniziale un faro per il quale valeva la pena arrivare, quindi orientarsi verso quel faro in un buio che sembrava da dicembre essere molto, molto fitto. E quello che è importante è che questo centro, per chi non fa parte dell'ambiente, non è un posto dove ci sono dei campi di calcio, si viene a giocare a calcio e si torna a casa. Lo abbiamo trasformato e lo trasformeremo sempre di più in un punto di incontro per i ragazzi e per le famiglie. Qui durante gli allenamenti abbiamo famiglie che chiacchierano, che festeggiano, mettiamo a disposizione il circolo per compleanni dei nostri atleti, cerchiamo di fare aggregazione sociale nel quartiere, coinvolgendo anche le persone più grandi, quindi i genitori. Noi abbiamo nonni che qui vengono, si incontrano, chiacchierano, quei nonni che starebbero alla fermata della metro in costruzione a guardare gli scavi.
Che ce ne sono tanti a Roma in questo periodo.
A Roma è un gran problema, un gran cantiere. Vengono qui, scambiano idee, parlano dei ragazzi, parlano di calcio. In Italia ha 56 milioni di
allenatori tecnici,
e quindi qui si possono sfogare, ed è molto carino e divertente vedere queste cose. Quanti siamo? Non è male la questione, perché noi abbiamo 8 squadre di agonistica, abbiamo una scuola calcio importante, e dico 8 squadre perché la nona me la tengo come chicca, perché sì. Le 8 squadre partecipano ai campionati della federazione, siamo tutti regionali, abbiamo 2 elite, e quindi un bel bacino di squadre che completa completamente tutto il percorso calcistico di un ragazzo. Cioè, noi andiamo dall'under 14 fino alla prima squadra, e quindi ogni anno è coperto da una nostra compagine. In più abbiamo da quest'anno, ma che è il primo anno, una squadra che fa parte della divisione paralimpica, divisione di calcio paralimpica sperimentale, quindi dedicata a ragazzi con disabilità.
E qui arriva il bello, carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di Radio Mater, veramente, perché qui entriamo proprio in quello che è il cuore della nostra trasmissione, e quindi, come si dice sempre nelle trasmissioni, per creare un po' di suspense, visto che siamo già a un terzo del nostro programma, facciamo una brevissima pausa musicale, ma poi torniamo qui in diretta a Radio Mater, perché vi parliamo di questo progetto Special Team. Quindi do la linea per pochi secondi alla nostra regia. Ed eccoci tornati in diretta a Radio Mater, solo cose belle, stiamo parlando di solo sport belle, siamo qui in diretta dal Vis Aurelia di Roma con il direttore generale Alessandro Pitera. Abbiamo fatto una panoramica, Alessandro, su tutto quello che è successo nel quartiere, quello che è successo con la nuova, appunto, proprietà, ce l'hai raccontata, del Vis Aurelia, che è dalla società storica che c'è dal 1970, ma era l'anno 1 di questa nuova gestione, e arriviamo al clou di quello che ci ha fatto conoscere, poi sinceramente, tanto qua a Radio Mater siamo tradizionali.
Infatti questo, allora direi, ti contraddico e dico, per noi è l'anno 0 più che l'anno 1, perché siamo partiti veramente in ritardissimo, quindi noi l'abbiamo considerato il nostro anno 0, tanto che oggi che è aprile 2025, noi stiamo programmando in termini tecnici, gestionali, dirigenziali, l'anno 2025-26, perché così fanno le società sportive. noi quello che tutti fanno ad aprile lo scorso anno abbiamo fatto a luglio e agosto, quindi capisci bene. Quindi anno zero e numeri buoni, saranno ancora migliori quest'anno, e parlavamo di una chicca. Qui ci tiriamo io e te una volata, quindi passiamo dal calcio al ciclismo. Il ciclismo dice si tira la volata quando il secondo si mette a tirare, così quello, esatto, il capo squadra può arrivare. Allora, la volata perché? Perché quando mi sono inserito in questo gruppo, proprio in quanto medico, ho detto sì, io partecipo, però il calcio mi piace, però vorrei che il calcio fosse di tutti. Allora, una condizio sine qua non per me per partecipare a questo progetto era quella di istituire e formare una squadra per ragazzi con disabilità in questa società che non ha mai avuto. E questa cosa ha fatto sì che gli altri amici della esperienza e dell'avventura mi dicessero: guarda che qui da noi c'è una persona che si occupa di queste cose e ci può dare una mano. E ci hanno presentato. Esatto. A quel punto quindi un desiderio che era ab origine nelle more di questa nuova società si è concretizzato nel conoscerci. Ci siamo conosciuti, abbiamo buttato giù un'idea, un programma, e a quel punto eravamo già a fine luglio, ci siamo salutati per le ferie e dai telefonini di tutto nel mese di agosto abbiamo cominciato a rompere scatole ai responsabili della divisione paralimpica di calcio della federazione gioco calcio. Sono stati molto carini, ci hanno accolto molto bene, ci hanno dato tutte le dritte, come si dice a Roma, e ci siamo potuti iscrivere. Non era sufficiente per poter fare i campionati, perché la divisione paralimpica, nel caso specifico, perché ha anche altre sfaccettature di calcio per disabilità uditiva, eccetera. Noi ci siamo orientati verso la disabilità cognitivo-relazionale, quindi bambini o ragazzi, e poi parlo di bambini e di ragazzi, e poi vedremo, insomma, poi, che questi ragazzi, esatto, hanno anche 70 anni.
Che cosa abbiamo scoperto cammin facendo.
e quindi ci siamo orientati verso questo unico settore, che era il più vicino al calcio che giocano gli altri ragazzi, quelli senza disabilità. Allora abbiamo parlato con loro, ci siamo iscritti al campionato, però servivano i ragazzi. Perché una società si iscrive al campionato, ma può partecipare al campionato se porta una squadra. Se non ha squadra non si può fare niente. E lì è stato fondamentale l'aiuto tuo, di tuo figlio, con i suoi amici, e siamo partiti, tu ricorderai, il 16 settembre con gli allenamenti, per prepararci ai test match. Cosa sono i test match della divisione? I test match della divisione sono degli incontri in cui tutte le società che vogliono partecipare al campionato federale si presentano e ci sono degli addetti ai lavori che ti dicono: tu puoi essere al primo, al secondo o al terzo livello, perché certo, ogni settore ha tre livelli. Il primo livello ovviamente sono ragazzi con una disabilità più prossima alla, tra virgolette, normalità. Il terzo livello sono quelli un pochino più lontani da questo, in mezzo c'è il secondo livello. Noi ci siamo preparati per questo, il 16 settembre siamo partiti con quattro ragazzi, che pensavamo dovessero essere ragazzi. Siamo arrivati...
Abbiamo messo un limite d'età, anche, esatto, ti ricordi, perché non lo sapevamo.
12-16 anni, e quindi siamo arrivati con questi ragazzini praticamente a fare il test match con squadre, con atleti di 60-65 anni, perché questa è stata la cosa bella che abbiamo scoperto e che dà un valore ancora maggiore al concetto di calcio per tutti. E cioè, è la disabilità che fa il livello, bravo, non è l'età. Quindi, e poi noi ci siamo accorti strada facendo. Quindi il ragazzo o l'individuo con una disabilità cognitivo-relazionale in realtà perde quella connotazione anagrafica, perché è quello suo stato che lo rende uguale a tutti gli altri, dai 12 a X infinito, esatto, età. E infatti ce ne siamo accorti nelle partite.
No, questa è una differenza da fare, Alessandro, perché i nostri ascoltatori lo sanno, però spieghiamo, cioè tutte le altre categorie, dalla scuola calcio all'agonistica, sono divise in fasce d'età, quindi c'è under 18, under 17, under 15. Mentre qui noi, essendo veramente all'anno zero, abbiamo scoperto che è proprio, ecco, la disabilità che
non è più l'età anagrafica che fa la categoria, ma il livello di disabilità. Siamo andati ai test match, ci hanno messo giustamente come primo anno al terzo livello, e abbiamo cominciato il campionato federale, cominciato cammin facendo, vedendo gli altri che avevano questa forbice ampissima di età anagrafica, abbiamo coinvolto tante altre persone. Oggi siamo 17, abbiamo 17 atleti, ricordo loro giocano a 7, in un campo a 7, senza distinzione di genere, quindi ragazze e ragazzi giocano insieme in un campo a 7 con 7 atleti in campo. Oggi siamo 17, quindi abbiamo una panchina importante, cosa che alle prime volte siamo stati...
non avevamo neanche la panchina.
Non c'eravamo niente, perché abbiamo trovato persone molto carine che noi andavamo a giocare in 5 e dicevamo vabbè giochiamo in 5 anche noi, perché sennò la disparità è troppo grande. Insomma, alla fine abbiamo una bella squadra, abbiamo completato il campionato, siamo arrivati sesti, ma veramente il fiore all'occhiello di tutta questa esperienza è stata che Vissa Aurelia, dalla divisione all'Olimpica, è stata premiata con la targa Fair Play. E questo è molto importante, perché i ragazzi hanno dimostrato che il calcio è importante, il risultato anche talvolta è importante, ma importante è soprattutto lo spirito con cui si gioca, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, il rispetto del risultato stesso. Rispettare il risultato significa che si può vincere e si può perdere, ma in tutti e due i casi ho dato il massimo e ho ottenuto il massimo. E questa è stata una cosa molto bella. Quindi lo special team è sicuramente stata l'esperienza fiore all'occhiello di una società che fa calcio come si fa da 50 anni. Questa è stata una cosa nuova per il quartiere. Siamo stati veramente presi di mira positivamente da autorità, giornali e quant'altro per questa iniziativa.
Sì, poi torniamo sullo spirito con cui si gioca, perché è fondamentale anche che raccontiamo anche qualcosa che abbiamo respirato a fine partita, durante le partite con la special team, rispetto a quello che respiriamo nelle partite dei nostri figli, tanto per non andare lontani con gli esempi. Però volevo fare un passo indietro, Alessandro, perché io sì, concordo su tutto, e volevo solo aggiungere anche il particolare ringraziamento, perché io era anni, ecco, tanti miei ascoltatori lo sanno, che il nostro quarto figlio Paolo in affido, Paolino, da tutti conosciuto come Paolino,
capitano della squadra,
che non si toglie la fascia neanche quando
va a dormire. Esatto. Sotto la doccia c'è la fascia.
Esatto. Per anni ha giocato nella scuola calcio con i suoi coetanei, quelli del 2010, ecco. Poi, per farvi capire perché deve esserci per loro un campo speciale, delle regole speciali, poi quando si è passato al campo 11 e alla regola del fuorigioco, per Paolino è come per i suoi compagni adesso dello special team, faccio esempio delle regole del fuorigioco,
ma tutte le regole.
Esatto, ma tutte le regole, che è la più basica, non ce la fanno, non gli entra in testa, non è per cattiveria o meno, quindi per fortuna che c'è la special team dove giocano a 7, dove non c'è la regola del fuorigioco, dove anche tante altre regole non ci sono, e quindi giocano proprio in purezza, i calci in purezza per divertirsi, quindi questo ci tenevo a dirlo per far capire le differenze.
Ma è questo che prima accennavo, no? Cioè le partite dello special team sono una palestra di vita. Le persone vengono a vedere le partite dello special team, la cosa che ci ha fatto piacere è che noi abbiamo visto mister dell'agonistica che liberi il sabato mattina,
bravo,
venivano
bravo
con noi in campo, genitori che non c'entravano niente e venivano a seguire la partita, perché è proprio un mondo che è talmente puro che pulisce anche la tua impurità, cioè le tue preoccupazioni, le tue piccole vicissitudini della vita, quando vedi questi ragazzi giocare ti va via tutto, torni a casa che c'hai un cuore più grande del normale, senza essere patologico in questo senso, però è proprio una palestra di vita, loro non discutono mai, e consideriamo che loro comunque, essendo una divisione della federazione, hanno arbitri federali,
certo,
esattamente
sì,
come tutti gli altri, però la discussione con l'arbitro non esiste, la protesta con l'arbitro o l'aggressività con l'avversario non esiste, esiste quello che nel rugby si chiama il terzo tempo, loro ce l'hanno prima, durante e dopo la partita, cioè è una gioia vedervi giocare e per loro è una gioia giocare, quindi questo spirito molto decubertiano di sport puro probabilmente oggi si trova in questo tipo di categorie, perché poi se andiamo in quelle altre invece il risultato conta più di tutto, ogni genitore pensa, che poi ne parleremo,
e poi
magari,
ne parleremo, sì,
però,
sì, sì,
capito, cambia completamente l'ottica e l'orizzonte dello sport in quanto tale. E quindi lo sport per tutti per noi è stata una molla e abbiamo fatto questa.
Ogni partita assolutamente era un piacere, veramente, un divertimento, anche sugli spalti tantissimi genitori, anche di questi ragazzi, ma proprio con sempre un clima di cordialità. E il giorno della festa, ecco, i nostri ragazzi hanno sfilato per ricevere la medaglia del sesto posto, ma per loro che fosse stato primo, ottavo, sesto, quinto, c'era una gioia proprio
per loro. Era una festa, sì, sì, una festa. Qui il secondo nel calcio agonistico spesso si sente dire abbiamo vinto, dice al ragazzo abbiamo vinto, ti guarda e dice sì, ma io non ho giocato. Cioè non è la squadra, qui invece è proprio la squadra, qui c'è proprio, cioè il concetto puro di calcio, tolto da quella violenza psicologica del risultato, fa sì che lo sport sia lo sport vero. Quindi loro, medaglia al sesto posto, medaglia al primo posto, festeggiavano insieme ai primi come agli ultimi, non era nulla, magari eravamo noi invece che avevamo costruito sta cosa, dice vabbè, prossimano cerchiamo di vincere, certo, ma loro non gliene frega niente.
E anche quella non se la sono tolta tutta, senti, ma quindi lo possiamo dire tranquillamente, serenamente, che un po', perché tanto io lo vedevo agli allenamenti, è stato un fiore all'occhiello per la società, ma è stato anche un segno importante anche per tutti gli altri genitori quando il Vissarello, quando venivano qua per gli allenamenti, vedevano questa squadra, e mi ricordo gli sguardi le prime volte, poi dopo è diventato veramente
quello che faceva tanto piacere era vedere come genitori che avevano i propri figli allenarsi in campo, sul campo grande magari, però la testa era girata sul campo dei nostri, sì, cioè guardavano loro perché era veramente uno spettacolo, cioè era un momento di bellezza sportiva, di purezza sportiva, che diceva vabbè, oggi l'allenamento di mio figlio non lo guardo, tanto poi c'è la partita, e guardavano questi ragazzi, perché questi ragazzi anche nell'allenamento si sono distinti, era un piacere vederli anche allenarsi, e poi il grande piacere è l'evoluzione tecnica, ma non squisitamente calcistica, l'evoluzione proprio motoria di alcuni ragazzi che il 16 settembre erano qui e avevano solo dei manierismi alla fine, la palla lanciata in alto, che oggi conducono la palla attraverso un percorso tra birilli e cinesini e riescono anche a calciare, cioè c'è stato un apporto positivo alla loro motricità, alla loro socializzazione, al loro stare insieme, che devo dire è terapeutico, lo dico da medico, insomma ci sono ragazzi che hanno fatto passi avanti nella loro disabilità. E questo è ancora di più una cosa che ci spingerà a fare altro, a fare di più.
Tra l'altro la società non solo ha messo a disposizione, e veramente li ringraziamo, un mister proprio dedicato a loro, oltre a quelli che si aggiungevano anche per curiosità, che è stato bellissimo.
Mi dà una mano, però dice oggi posso stare con te, dicevano al mister, al figlio, esatto, posso stare con te che ti do una mano, ma la mano era proprio per riempirsi un po' il cuore di gioia, insomma.
E i ragazzi nostri dello special team in perfetta divisione della società, quindi come tutte le altre squadre.
E questo è stato l'altro elemento, se la facciamo deve essere una squadra non diversa dalle altre, quindi divisa da gioco identica, ci hanno supportato in questo. Altro elemento, ho detto, deve essere un'iniziativa che non vada a gravare neanche economicamente su queste famiglie che hanno già tante importanti spese per la crescita di questi ragazzi, e quindi assolutamente i ragazzi venivano, diciamo, nostri ospiti, avevano un kit identico a quello delle squadre dell'agonistica, la differenza unica è stata che quelli dell'agonistica hanno un solo sponsor, qui si sono, gli sponsor si sono litigati, le magliette dello special team, e quindi erano le magliette, sembravano della 100 suite, erano tutti gli sponsor, perché tutti quanti dicevano sì, a noi piace la vostra società, però voglio essere anche lo sponsor del special team, e quindi avevano quattro sponsor contro gli altri che ne hanno uno solo, insomma. Ma l'interesse, ripeto, nasce anche da queste piccole stupidaggini, però quando parlavi a qualcuno che voleva entrare a far da supporto alla società, quando parlavi a special team dice sì, io entro, ma ci devo essere anche lì, perché chiaramente è un fiore all'occhiello per tutti.
E tra l'altro aggiungo anche qualche sponsor di quartiere, tanto per stare su questo aspetto.
Assolutamente, sono sponsor di quartiere, sponsor che sono nel quartiere ma hanno un respiro importante a livello della città. Abbiamo sponsor di sanitari, abbiamo sponsor di tante
certo,
aziende
certo.
Che sono sì all'interno del quartiere collocate fisicamente, ma che hanno un respiro cittadino a 360 gradi, che conoscono tutti.
È stata quindi una bellissima esperienza, io lo confermo da genitore, anzi ringrazio Alessandro che mi ha voluto anche come dirigente. Ragazzi.
Assolutamente.
State parlando il vostro conduttore, amici di Radio Madre, dirigente.
Una colonna dello special team.
No, però il giorno che hanno consegnato il premio Fair Play, c'ero io, quindi è stato veramente emozionante. Confermo tutto, quindi ho detto assolutamente dobbiamo parlarne in radio. Bene, noi ci avviamo, allora adesso facciamo la nostra seconda pausa musicale, così carissimi ascoltatori potete anche voi lasciare tutti questi belli pensieri, bei racconti nel vostro cuore, nella vostra mente, li lasciamo depositare un po' con questo bello stacco musicale e poi torniamo per l'ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo ancora tantissimi argomenti di cui parlare con Alessandro Pittari, direttore generale del Visoregna. A te, regia, la linea. Ebbene, eccoci tornati, carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di Radio Mater. Siamo in diretta dal Visoregna con Alessandro Pittari, direttore generale. La nostra trasmissione la conoscete, solo cose belle. Ci sono più cose belle che brutte da raccontare e siamo qui per farlo tutti noi. E oggi abbiamo parlato un po' di sport bello, ecco, abbiamo raccontato di questa realtà di quartiere, ma come abbiamo detto nell'introduzione, qua parliamo di un quartiere di 200.000 abitanti, quindi siamo in una città nella città come Roma, ormai io la conosco ormai da 20 e passa anni e così, tante città in una sola, abbiamo parlato soprattutto poi dello special team, questa squadra per ragazzi con una disabilità cognitiva relazionale, che è stato il fiore all'occhiello dell'anno zero del Visoregna, che ha partecipato al campionato ufficiale, lo ripetiamo, un campionato ufficiale FIGC, quindi classificandosi, questo è l'aspetto meno importante, comunque c'è sesta in classifica, ma vivendo un'esperienza bellissima che sicuramente ripartirà da settembre, giusto? Il special team va avanti,
come tutte le squadre, lo special team anche ha un campionato che finisce a un certo punto, ma l'attività di un centro sportivo che si occupa di calcio finisce il 30 di giugno, finisce formalmente il 30 di giugno. Poi a luglio si fanno i tesseramenti, ad agosto si va in ferie, ma dal 1 settembre si ricomincia. Primo settembre in cui ripartiranno le attività complete, quindi quest'anno siamo partiti un pochino in ritardo con lo special team rispetto a questa data del 1 settembre, ci siamo visti il 16 settembre, ma quest'anno, 1 settembre, ricominceremo con lo stesso staff, probabilmente 99 su 100 da un'anteprima, il mister Attilio Floccali si occuperà a tempo pieno dello special team, e ci iscriveremo a questo campionato e ti posso dire che quello che vorremmo fare è che tutti e tre i livelli vivano una squadra del Vissa Aurelia, quindi ampliare il numero degli atleti per poi andare a fare quei famosi test match di cui parlavamo, per dire abbiamo un gruppo che può essere nel primo livello, un gruppo nel secondo, un gruppo nel terzo livello. Vorremmo partecipare a tutti i campionati, forse è ambizioso come progetto, e diciamo che quindi in questo primo anno, questo che diventerà quest'anno ufficialmente l'anno 1, avere già un terzo, un secondo livello per me sarebbe un bel passo avanti. Avere due squadre vorrà dire un impegno maggiore, perché chiaro ci vuole uno staff per ogni squadra, insomma, però questo è il sogno, il sogno attuale.
E allora, genitori, scusami, dico una cosa, Alessandro, sulla quale abbiamo meditato i primi tempi. Genitore, lo dico da genitore di un figlio disabile. Non abbiate vergogna a portare i vostri figli, perché noi, questo ti ricordi, all'inizio abbiamo fatto fatica, ecco quello che tu dicevi, che ci presentavamo al campo in 4-5, che ci domandavamo perché, e lo dico da genitore agli altri genitori con figli, non abbiate vergogna, non abbiate paura, cioè è bellissimo questa
vita. Non li tenete a casa,
fateli fare sport all'aperto, se avete un figlio con questa disabilità, in qualsiasi città d'Italia troverete sicuramente delle squadre, noi stiamo parlando della nostra special team di Roma, del Vissa Aurelia, se no se siete di Roma potete venire qua. Non abbiate vergogna che facciano un calcio diverso, perché è una cosa...
È il calcio loro. Fanno un calcio loro, è lo stesso calcio che fanno gli altri, in un campo a 7, maschi e femmine mischiati, con regole leggermente diverse da quelle, come diceva Giorgio, regole più facilmente comprensibili, esatto. No? È un po' come a scuola il percorso didattico, diciamo, tra virgolette, facilitato, qui c'è però lo sport, qui c'è una cosa importante, perché loro... Il rischio che ci siamo accorti corrono molti ragazzi è quello di rimanere chiusi in casa, che a scuola hanno magari il professore di sostegno, poi escono, fanno quelle cose puntiformi, vado a fare nuoto un'ora, vado con un tutor un'altra ora, qui no, qui si vengono a fare squadra, vengono a fare gruppo, hanno tanti amici, ripeto, eravamo 4, siamo 17, e sono 17 che adesso partono dal 1959, il nostro portiere è più grande di me, io sono del 61, lui è del 59, però abbiamo anche ragazzi di 12 anni, e non temiate che l'uomo di 66 anni possa essere più pesante nel gioco e quindi il ragazzo di 14 si può far male, perché sono tutti ragazzi uguali. Quando giocano, non c'è irruenza, non c'è violenza, non c'è forza fisica, anzi la cosa che ci stupiva nelle prime partite è vedere questi omoni grandi che però si fermavano piuttosto che fare un contrasto, certo, contro i nostri che erano degli scriccioli di 13-14 anni,
è vero.
Ma perché hanno questa loro, questi pensieri, questa testa, chiamiamola così, che proprio li porta a rispettare l'altro perché è uguale a se stesso, lo vedono uguale nonostante abbiano anagraficamente età diverse.
Sì, è molto diffusa, come quindi veramente...
La paura di uscire, fateli uscire, poi qui si sta all'aria aperta, si gioca, stanno insieme, non temiate, però hai visto, no Giorgio, 4, poi sono stati 6, poi 7, poi passaparola, arriva e siamo 17.
E
cerchiamo di essere 37 il prossimo anno.
Esatto. Facciamo e tanto hanno fatto i ragazzi tra di loro col passaparola.
Tanto l'hanno fatto loro con i ragazzi con cui magari fanno un'altra attività, perché non viene a giocare a calcio da noi. Ma ricordi questa esperienza, quando a luglio ci siamo conosciuti, l'abbiamo chiamata Special Dream.
Sì.
Oggi lo special dream è diventato a tutti gli effetti uno special team, perché il dream non esiste più, non è più un sogno,
non è più un
ma
sogno,
è la realtà, esatto, vera, che va alimentata e ampliata per i prossimi anni.
Quindi anche se ci ascoltate veramente da qualsiasi latitudine italiana, informatevi probabilmente anche nelle società di calcio del vostro paese o comunque quelle di città, perché noi Alessandro abbiamo incontrato per esempio qua a Roma, c'era la Roma stessa, la Lazio, c'è anche le società sì, più sì. titolate.
Hanno... Poi ci sono organizzazioni che si occupano proprio di questi ragazzi e fanno la squadra di calcio perché conoscono questo, ma poi abbiamo incontrato gente dei Castelli, la squadra di Albano, piuttosto che di un altro paese limitrofo a Roma. Noi abbiamo giocato e abbiamo fatto il campionato Lazio, ma la FIGC questo tipo di campionato lo fa in quasi tutte le regioni d'Italia, per cui in ogni posto ci sarà sicuramente una squadra. Oggi abbiamo l'elezione del rappresentante della DCPS, della divisione per la FIGC, Lazio, ma l'esperienza è vissuta in tutte le regioni ci sono questi. Io ho parlato con omologhi nostri di Firenze per chiedere consiglio, cioè ci sono società anche molto più importanti della nostra che hanno non una, ma ne hanno 5-6 di squadre. Sono distribuite sul territorio e Firenze è un punto di riferimento per questo tipo di ragazzi, però insomma il messaggio è tirateli fuori, poi non giocano a calcio, giocano a rugby, va bene, giocano a basket, bene, fateli fare sport di squadra, non teneteli isolati. Questo è il messaggio che mi piacerebbe dare e che abbiamo dato quest'anno ai genitori che abbiamo conosciuto, da divulgare e da portare a casa. Mi chiedevi i progetti, al di là dello special team, la società ha un altro progetto importante che nella non disabilità però è pochino si allaccia a questo discorso, cioè il calcio femminile. Noi vorremmo fare la squadra femminile perché anche lì molte ragazze hanno desiderio di giocare a calcio, molte ragazze avrebbero voglia e bisogno di giocare a calcio proprio perché è uno sport di squadra all'aperto. Però non tutte le società sportive hanno non hanno le squadre di calcio. Quindi stiamo pensando a una scuola calcio per ragazze, perché nell'agonistica, nella scuola calcio diciamo che possiamo giocare anche con ragazze un anno più grandi della categoria anagrafica, ma nell'agonistica questo poi si perde, si gioca maschi e si gioca ragazze. E quindi vorremmo, come abbiamo fatto l'altro anno con lo special team, ovviamente con criteri completamente diversi, aprire anche alle ragazze il Vis Aurelia. Questo come progetto.
E questo è interessantissimo, anche perché ci sono tantissime ragazze che hanno desiderio di giocare a calcio. Io che alleno in casa famiglia, anche lo sapete, ogni tanto l'ho raccontato, ho tantissime ragazze che giocano a calcio e anche di livello.
E anche bravi.
Sì,
vediamo le partite delle donne in televisione, molte categorie potrebbero essere stracciate dalla stessa categoria femminile.
Senti, parliamo di alcuni temi, visto che abbiamo ancora alcuni minuti assieme, del rapporto sui genitori, arbitri, quando si vengono a vedere, però abbiamo parlato di cose belle, ma ci troviamo bello in tutto. A volte quando uno viene a vedere i propri figli con l'agonistica si deve allontanare da alcuni genitori perché mamma mia, veramente, ecco quello che dicevi prima. Sì, siamo arrivati secondi, però io ho giocato 3 minuti, è un riflesso che
non ha giocato proprio,
è un riflesso che i figli hanno molto probabilmente perché li respirano in casa da noi genitori, ecco.
Io dico sempre che i ragazzi, allora diciamo una cosa, Cappello, abbiamo parlato delle cose belle, o parliamo di un neo che dovremmo cambiare.
Sì, esatto, ma per cambiarlo, bravo.
Noi abbiamo avuto il 7 dicembre una bruttissima giornata, 7 dicembre per un'aggressione della settimana precedente a un arbitro, l'associazione arbitri ha bloccato tutti i campionati dilettantistici giovanili ed è stato un trauma, cioè è stato un messaggio molto forte che l'AIA, che è l'associazione degli arbitri, ha dato al calcio giovanile dilettantistico dicendo: regà, questi sono ragazzi come voi che vengono ad arbitrare e come quando sbagli un rigore o quando fai una papera in porta o quando sbagli un gol a porta vuota nessuno viene e ti mena, l'arbitro che è un ragazzo esattamente come voi può sbagliare. Poi ricordiamoci che in questa parte di calcio non esiste la terna, esiste solo un arbitro non ci sono i guardialine sono figurine, perché sì, sono due dirigenti delle due squadre, esatto, ma che tengono una bandierina che non ha valore proprio nella definizione
è,
del
esatto,
fuorigioco,
non,
non possono intervenire nulla, è solo per far vedere che c'è una bandierina. Quindi questi ragazzi sono soli a arbitrare alle loro prime esperienze, quindi sono prossimissimi all'errore. Allora, l'errore del nostro calciatore che sbaglia il rigore, dice vabbè, ha sbagliato il rigore e poi non succede niente. Il ragazzo in porta fa una papera, ma deve crescere. L'arbitro sbaglia perché deve crescere. Quindi non credo che siano giovani mandati allo sbaraglio. Sono giovani che fanno un'attività da giovani, quindi devono crescere. Poi, non tutti i calciatori che vediamo nelle nostre squadre diventeranno calciatori professionisti. Con lo stesso principio, non tutti gli arbitri che vengono arbitrati diventeranno arbitri professionisti. Il grave nasce nel momento in cui l'errore dell'arbitro va a scatenare l'ira dei tifosi. L'ira dei tifosi e dei calciatori stessi, perché è successo la settimana scorsa, l'abbiamo visto in televisione, un'altra aggressione a un arbitro, per, non voglio sapere neanche il motivo.
Esatto.
Aggredire l'arbitro è proprio la cosa più sciocca che possa esistere. Primo, perché l'arbitro non cambierà mai idea, non deve cambiare idea, ha dato un rigore, non c'era il rigore, ha sbagliato. Non è che poi dici, ah sì è vero, te lo
torna
tolgo,
indietro.
Non torna indietro. Quindi bisogna capire da dove nasce il motivo dell'aggressione. Io credo che il motivo dell'aggressione nasce solo da una parola, risultato. Si gioca in agonistica esclusivamente per il risultato, non per vedere ragazzi che giocano bene a pallone o male a pallone, ecco, giocano, che si chiama Federazione Italiana Gioco Calcio. Si perde quella valenza del gioco, finalizzato tutto al risultato. E il risultato fa sì che si scateni all'interno di tutti gli attori un desiderio compulso e compulsivo di vincere, di vittoria, e non di partecipazione al gioco. Si vince e si perde. No, mio figlio è più forte di tutti, deve giocare, mio figlio è più forte di tutti, deve vincere. Perché non ha vinto? Perché non gioca? Se non gioca è colpa del mister, se non vince è colpa dell'arbitro. E allora io dico sempre che c'è un luogo che è la causa di tutto questo, e il luogo è il tavolo della cena, e sono le parole che noi genitori diciamo a cena ai nostri figli per consolarli, per togliergli la frustrazione, e sono ragazzi che non vengono stimolati dalle famiglie. Non hai giocato? Vuol dire che ti sei allenato male, allenati più forte, fatti vedere, fai vedere le cose. Io ho sempre detto a quei genitori che dicono no perché il mister non lo vede, mio figlio non lo fa giocare, io dico sempre no, forse è perché lo vede che non lo fa giocare, non è che non lo vede, il mister vede tutti e fa giocare quelli che ritiene essere più pronti a giocare. Ma se poi a tavola io giustifico mio figlio, non hai giocato perché il mister ce l'ha con te, avete perso perché l'arbitro è uno che ha voluto barare e voleva far vincere gli altri, io innesco un meccanismo che si autoalimenta di rivolta, di frustrazione, che poi normalmente si scatena e si e manifesta con queste storie.
Basta anche dire sempre, io anche cerco di dire sempre ai miei figli, ma che tu vai a allenarti anche per allenarti, per migliorarti. Sì, c'è anche l'obiettivo della partita, è importantissimo ovviamente.
Ma tu sei una persona intelligente, molto spesso ogni genitore, come si dice, ogni scarafone è bella mamma sua. Allora, ognuno di quelli che vengono qui qui e nel tutte le società calcistiche portano il figlio perché sono convinti che il calcio darà la spinta alla vita del figlio, perché lo ritengono pari a Totti. Cioè noi dovremmo vincere tutti i campionati a mani basse, perché per i genitori abbiamo ogni squadra a 11, 12, 15, 16 ragazzi top. E non è così, non è questo. Di tutti i ragazzi che giocano a calcio, uno su 100.000 diventa professionista, gli altri si stanno divertendo. Se i genitori capissero questo, capirebbero che quel momento di gioco sul campo verde è un privilegio, innanzitutto perché c'è una società che ti mette a disposizione un campo bellissimo dove il tuo figlio può giocare e può allenarsi, e poi è un momento di crescita, farà l'ingegnere, farà l'astrofisico, farà quello che farà nella vita, ma probabilmente non farà il calciatore.
E comunque sta, Alessandro, io dico sempre quando ando con mia moglie, del potere, adesso mi capite bene cosa intendo, che abbiamo noi qui delle società sportive, voi in particolar modo gli allenatori, cioè loro hanno i nostri figli per 3 volte a settimana, per 3 ore di seguito senza cellulare.
cosa che, non lo dico banalizzando, è un enorme potere educativo anche, quindi farsi ascoltare, io vedo con i miei figli, quindi personalizzo che a volte anche al mattino devo dire, ma mi fai vedere questa bella faccia oltre il cellulare per cortesia mentre facciamo colazione, quindi questa è una cosa che hanno tutti.
È proprio generazionale.
Quindi lo sport di gruppo, sport di squadra, sport all'aperto, fateli fare come dicevamo prima, anche perché tengono aperti, e poi un po' di sana competizione non fa mai male.
No, no, ragazzi. Assolutamente, però che sia una competizione pulita e che sia una competizione anche onesta. Cioè, se mio figlio non è forte come l'altro, lui si deve allenare per diventare forte come l'altro, ma sarà normale che giocherà un pochino di più l'altro. Toglietevi dalla testa che bisogna vincere, bisogna giocare. Poi, se si gioca bene, si vince. Se si gioca meglio dell'avversario, è facile che si vinca. Se si gioca peggio dell'avversario, è facile che si perda. Ma tante volte si gioca peggio dell'avversario perché si è meno forti dell'avversario. E non è una tragedia. Non è una tragedia arrivare secondi o perdere una partita, perché vuol dire che il mio livello era quello. Ma la cosa bella è che ho giocato, che alla fine dell'anno ho fatto un campionato e, come dicevi tu, alla fine dell'anno, per moltissime ore c'è stata una società che mi ha accolto e mi ha tolto dal cellulare, mi ha tolto dalla PlayStation e ancora di più mi ha tolto dalla strada.
Esatto.
Perché
esatto.
La strada oggi sappiamo che la televisione ci ammazza tutti i giorni con notizie terrifiche,
sì, sì,
ragazzi minorenni che si accoltellano, si ammazzano, si fanno e li togliamo da lì. Considera che noi giochiamo la domenica mattina, quel sabato sera questi ragazzi non vanno in discoteca. E per loro è una tragedia, ma quando poi il mister vede che ha fatto le 3 di mattina
lo capisce subito dall'occhiescino del mattino,
da quello che fanno in panchina, resta in panchina. Allora non ti puoi disamorare del calcio perché il mister non ti fa giocare se tu il sabato sera fai le 3 di mattina e poi devi giocare alle 8 di mattina. È chiaro che devi avere una disciplina anche mentale, e dietro ci deve essere una famiglia. Se sei una famiglia che dice, senti, sabato sera domani giochi, bene, stasera si cena alle 8, ci guardiamo un film e alle 10 tutti a letto. Ma se la famiglia ha altri interessi, il ragazzo va da solo in discoteca, non farà il calciatore, poi non te la può prendere con l'arbitro, non te la può prendere con il
sì.
È la disciplina, lo sport è essenzialmente disciplina.
Voglio solo, siamo in chiusura Alessandro, poi passiamo ai saluti. Voglio raccontare questo fatto, tornando un attimo sugli arbitri, perché magari molti all'ascolto non lo sanno, ma alcuni, l'abbiamo detto, hanno l'età dei nostri figli. Cioè, a me mi ha impressionato questa cosa, Alessandro, amici ascoltatori, perché qualche anno fa, non dico quale dei miei figli, ma non è importante, comunque lui fu arbitrato da un suo compagno di scuola. La sua compagna di scuola fu arbitrata. Quindi io ero lì sugli spalti a vedere la partita. Per fortuna andò tutto bene, il ragazzo veramente bravissimo, professionale, che dava del lei ai ragazzi, tutto il compagno di classe di mio figlio. Ero lì di fianco col padre che mi guardava la partita temendo il peggio. Fu una partita favolosa. C'hanno l'età dei nostri figli, quindi a sti genitori che vanno lì a insultarli. Ma una vergogna, cosa si può fare?
Insultarli, a menare.
Insultarli, a menare, ma cosa si può fare per questi genitori, oltre a tenerli lontani?
Il DASPO.
Il DASPO, tenerli
io
lontani.
Credo che noi non possiamo.
Anche ai nostri livelli, dico, di società.
Sì, sì, purtroppo non si può perché questi sono spazi pubblici, però impedire ad alcuni genitori, come si fa nelle categorie superiori, perché il DASPO è un provvedimento importante, non partecipate. Ma noi abbiamo avuto alla scuola calcio esperienza quest'anno di un ragazzino 2014 o 2013, quindi stiamo a parlare del ragazzino che non c'ha neanche 10 anni, che a un certo punto si è messo a piangere per quello che faceva il papà fuori.
Dalla vergogna.
Dalla vergogna. Io non vengo più a giocare. E ha detto, mister, ma io come faccio a giocare a pallone con mio padre che sta facendo sto baccano? E allora dico, ma genitori miei, ma porca miseria, siamo tutti genitori, ma il bene principale qual è? Il bene dei nostri figli. Ma comportamenti del genere fanno vergognare i nostri figli, anche se sono bambini. Si vergognano perché vedono comunque che ci sono altri. Se dentro casa puoi fare il padre padrone, tanto ha solo te come riferimento. Qui ci sono 20 bambini che vanno in panchina, vanno a giocare, e quindi ci sono 20 coppie di genitori che li guardano. Se uno va in escandescenza, e quel bambino vede che esistono 19 modelli diversi,
sì, sì.
E si vergogna.
Esatto, cosa che, e così concludiamo anche con i saluti,
di Alessandro, ti ringrazio, cosa che è con nell'ambito special team, queste cose
non esiste.
Portiamo questi genitori a vedere le partite della special team.
Sì, ma ci vengono, ma poi da qui entra, da qui esce, a me già è tanto però che si affaccino a guardare.
Certo.
E dai, io dico che esistono delle cose che arrivano a goccia a goccia. Oggi è così, domani lo rivedi, domani lo rivedi, alla fine forse ti guardi allo specchio e dici, ma forse sono io quello che sbaglia. E allora io vorrei che questi genitori guardassero questi nostri atleti, il rispetto che hanno per l'avversario, il rispetto che hanno per l'arbitro, e capissero che quello non è il comportamento dei disabili, quello è il comportamento normale che tutti dovrebbero avere.
Sì, ecco, basta, concludiamo con queste parole che sono perfette. Ringrazio.
Grazie a te Giorgio.
Alessandro Pitteri.
E grazie alla tua radio ovviamente che ci ha ospitato.
Grazie Alessandro Pitteri, direttore generale del Visorelia, e a voi carissimi amici di Radio Mater, grazie di cuore per l'ascolto e buon proseguimento quindi con il palinsesto della nostra radio. Buona serata a tutti.
È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così.
Dalle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Solo cose belle, rubrica a cura del dottor Giorgio Gibertini, direttore del Centuplo. Tema di questa puntata: da sogno a realtà, solo spot bello. L'esperienza del Visorelia, per ospite Alessandro Pitteri. Grazie per l'ascolto.